Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Siamo alla 24esima domenica del tempo ordinario, Marco 8, 27, 35. Risuona la domanda, sempre attuale, che fa sempre bene al cuore di Gesù: voi chi dite che io sia? Ecco, è un testo centrale quello di oggi, non soltanto centrale perché si trova spazialmente al centro del Vangelo di Marco, è proprio al centro del testo, proprio al centro del Vangelo, ma anche come importanza, è proprio centrale. Potremmo dire che se il cammino che Marco propone nel suo testo è un cammino che aiuta a passare dalle tenebre alla luce, nella comprensione di chi sia Gesù e come seguirlo, qui in questo testo vediamo luci e ombre, discepoli che iniziano a cogliere qualcosa di Gesù, ma che ancora dovranno entrare più in profondità nel mistero di Cristo. Quindi ci fa tanto bene perché magari tanti di noi in questo momento della loro vita attraversano anche nella fede luci e ombre. Ma andiamo al testo. Gesù è in cammino con i discepoli e a un certo punto vuol fare una verifica, diciamo così, e pone una domanda alla gente: chi dice che io sia? E la gente, i discepoli così riportano quanto la gente dice, chi pensa che sia una sorta di ripresentazione o addirittura una reincarnazione del Battista, chi pensa sia quell'Elia che deve venire, chi pensa sia un profeta, un po' come oggi in giro, così tra chi non è cristiano, si chiede chi è Gesù, tante definizioni, un profeta, un anarchico, un rivoluzionario, un sognatore, un buon maestro di vita, insomma di tutto e di più. Ma Gesù non basta e interpella personalmente i discepoli, ci interpella personalmente: ma voi, chi dite che io sia? Cioè la domanda è: ma per te io chi sono? Gesù pone spesso domande nei Vangeli, attraverso le domande ci educa, tira fuori ciò che abbiamo dentro e ci aiuta veramente a crescere, a non rimanere in superficie. Lasciamola risuonare questa domanda nel cuore: ma io chi sono per te? Pietro, ispirato, potremmo dire, azzecca la teoria. Tu sei il Cristo. Il Cristo vuol dire in greco l'unto del Signore, cioè il consacrato. E la traduzione greca dell'ebraico Messia. Il Messia era una figura che nell'Antico Testamento si attendeva, colui che avrebbe dovuto liberare il popolo e instaurare il regno di Dio. Secondo l'attesa del popolo era un uomo mandato da Dio a portare la parola di Dio e a porre fine alla storia. C'erano tante attese del Messia. Nei vari gruppi che componevano il giudaismo, ognuno lo attendeva a modo suo, aveva le sue attese. L'idea più comune nel popolo di Israele è che il Messia sarebbe stato un liberatore politico dall'impero di Roma e che avrebbe instaurato un regno di Dio politico anche e avrebbe portato benessere a tutti. Quindi Pietro azzecca la risposta: e Gesù è davvero il Cristo. Il problema è che Gesù gli dice di starsene zitto, di non dire nulla, lo rimprovera, e subito inizia a spiegare che il Messia dovrà patire, soffrire, essere consegnato, morire in croce e poi risorgere, perché il Signore sa che le attese e le idee di Pietro e dei discepoli su di lui sono sbagliate. Cioè, come a dire, la teoria è giusta, ma il contenuto, la spiegazione, la lettura è sbagliata. Pietro, davanti alla spiegazione di Gesù che gli parla di croce, di sofferenza, mentre le loro attese sono di potenza, di bella vita, di soluzione immediata dei problemi, non ci sta e mentre camminano gli passa davanti, lo chiama a venire in disparte, lo rimprovera e dice: Signore, ma che stai dicendo? Ma guarda, ti stai sbagliando, ti spiego io come funziona, tu non morirai, ma che dici? Gesù gli dà le spalle e con un rimprovero, ma veramente uno shampoo solenne, gli dice: mettiti dietro di me, Satana, perché ragioni secondo gli uomini, ma non secondo Dio. Vedete, l'incomprensione di Pietro è preziosissima, ci mostra le distanze tra le nostre attese e la verità di Dio. Vedete, un po' di questo atteggiamento di Pietro magari c'è nel cuore di tanti di noi, perché possiamo anche dire: per me Gesù è il figlio di Dio, Per me Gesù è il Signore, ma dirlo con un tale distacco, oppure con una idea di Dio e di figliolanza di Dio, con un'idea di Gesù sbagliata. Vi faccio un esempio. Quante volte quest'idea crolla nei momenti di prova, di sofferenza? Magari tu sei uno che ogni tanto prega, speriamo ogni spesso, frequenti, vai a messa, cerchi di fare del bene, arriva la prova, arriva la sofferenza, arriva l'incomprensione, la tribolazione, arriva l'imprevisto, domanda, ma perché proprio a me che sono tanto bravo? O perché, Signore, non mi hai esaudito in questa cosa che ti ho chiesto? Ma allora ci sei? Ma allora mi ami? Ma non è che è tutta una favola? Vedete, queste domande, al di là della sofferenza del momento, possono rivelare delle attese che noi abbiamo sul Signore, mondane, sbagliate. Alla luce di questo testo potremmo dire quasi persin diaboliche, cioè come a dire, tu sta cosa, Signore, non la dovevi fare, avresti dovuto fare questo. Quante volte non accettiamo il nostro reale in virtù e in nome dell'ideale che abbiamo in testa, di quello che noi pensiamo che Dio avrebbe dovuto fare, e lottiamo contro Dio, lottiamo contro il reale, non lo accettiamo perché pretenderemmo di saper noi come le cose sarebbero dovute andare. Ma quante volte questo accade? Tutto questo rivela un'idea sbagliata di Dio. Sotto sotto, chissà quante volte preghiamo aspettandoci protezione, aspettandoci esaudimento, aspettandoci che in un certo modo la religione, la nostra fede diventa quasi un'assicurazione contro gli infortuni. Ma il Signore non ci ha assicurato che non avremo problemi, ma che Lui è ogni giorno con noi ed è venuto a risolvere il problema più grande, che è la nostra incapacità di amare, ed è l'impossibilità di vincere la morte con le nostre sole forze. È venuto a darci la possibilità di vivere in comunione con Lui, di vivere per sempre, di amare come Lui. Allora ciò che conta è davvero imparare a seguirlo, anche quando non tutto è chiaro. C'è una storiella bellissima che spesso raccontiamo di una canna di bambù che crebbe nel giardino del re, era la più bella di tutte, e voleva rendere felice il suo re. Un giorno il re andò vicino e gli disse: cara canna di bambù, ho bisogno di te. Maestà, sì, eccomi, bella verdeggiante con le mie foglie, cosa posso fare per te? Guarda, avrei bisogno di tagliarti tutte le foglie. Ma come, maestà, ma io così bella, io pensavo di poterti servire in un altro modo. Vabbè, maestà, si è fatta la tua volontà. Guarda, se mi vuoi servire avrei anche bisogno di tagliarti, pure. Ma come, così bella, sono cresciuta qua, ti rallegro la vista. Ma mi vuoi servire? Vabbè, maestà, sia fatta come vuoi. Non solo, dovrei anche svuotarti. Ma maestà, ma pure questo. Vabbè. Allora, accettò, lasciò che il re la lavorasse e il re la poté utilizzare per collegare un piccolo rivoletto d'acqua con un terreno lì vicino che soffriva l'aridità e aveva bisogno di più acqua essendoci piantati dei fiori. Ecco, quella canna di bambù, lasciandosi lavorare dal re, diventò strumento per la salvezza, potremmo dire, di altre piante, di altri. Ecco, questo è il mistero della vita, di imparare a seguire Cristo, non secondo i nostri schemi, perché vedete, il contenuto di questo essere Cristo e figlio di Dio, il suo esserlo pienamente, nel Vangelo si svelerà soltanto nell'ora della croce. Per ora Gesù è lungo tutto il Vangelo di Marco, se ricordate, tante volte dice di tacere la sua identità. Perché? Perché ancora non è chiaro come Gesù è venuto a salvarci, chi sia veramente, chi è davvero Dio, che non è il risolutore immediato dei problemi, che regala bella vita e quant'altro, ma è quell'amore fedele e potente che non ti abbandona mai. E infatti soltanto in croce, dopo la sua morte, il centurione dirà davvero questo è il figlio di Dio, e nessuno più potrà dire di tacere, perché lì nella croce, nel vedere il Signore che dà la vita fino all'ultimo per noi, che continua ad amarci e offrirci il suo perdono, che ripara la nostra disobbedienza offrendoci nell'unione con Lui la possibilità di amare come Lui, che capiamo davvero chi è Dio. Per dirlo in soldoni semplici, se non passiamo dalla croce, se non passiamo da Gesù, che è Dio che si è fatto uomo, non si purificheranno mai le nostre attese sbagliate su Dio, perché ognuno Dio se lo dipinge a modo suo. Pensare che Dio è quello lì sulla croce è una follia, è una sciocchezza secondo l'uomo. Perché alla fine San Paolo dice che la croce è scandalo? Ma perché uno non si va ad aspettare che Dio vada a finire su una croce e si lasci crocifiggere le sue creature e non risponda? Noi Dio ce lo aspettiamo in modo diverso. Ecco perché se non passiamo dalla croce non capiremo nulla di Dio. E davanti a Gesù, davanti alla sua domanda, ma voi chi dite che io sia? Non abbiamo che tre possibilità, guarda, o Gesù è un pazzo, è un bugiardo, è Dio davvero, perché ciò che ha detto e fatto è troppo oltre. Il problema è che se è Dio, allora in lui posso scoprire davvero chi è Dio e chi sono io. La seconda parte del testo, che tocchiamo solo brevemente, ci dice come fare a seguirlo, come fare a lasciarci trasformare tipo questa canna di bambù nel pensare e nel sentire. Dice, chi mi vuol seguire rinneghi se stesso. Ecco, rinnegare se stesso, il verbo in greco, significa decentrarsi, significa essere disposti a mettere in discussione, a lasciare qualcosa che fino a ieri era mia convinzione. Ecco, se mi vuoi seguire, dice Gesù, sii disposto a metterti in discussione, a lasciare le tue convinzioni, le tue idee su Dio, i tuoi schemi, quello che ti è stato insegnato. Sii pronto a metterti in discussione, se no non cresci. Ma questo vale nei confronti di Dio e nei confronti degli altri. Quante volte, anche in famiglia, accanto alle persone che ci vogliono bene, che fastidio danno quelle persone che vogliono sempre aver ragione, che sanno già tutto, che nascondono dietro questa parvenza di sicurezza la loro profonda insicurezza. Tant'è che sono incapaci di ascoltare l'opinione dell'altro, di lasciarsi mettere in discussione dall'altro. Subito la mettono su un piano di valore, di posizione, di rispetto, ma mascherano così la loro debolezza, la loro insicurezza, dietro la rigidità. Ma è importante lasciarsi mettere in discussione, accogliere la vita per come arriva, essere sempre disposti a crescere, non nascondersi dietro quella frase che dice «Ah, io sono così, punto». Un papa, Pio XI, diceva «Signore, prendimi come sono, ma rendimi come vuoi». Quindi Gesù dice «Rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua». Accetti, accolga ogni giorno la sua vita, la sua missione, prenda su di sé il Vangelo, cammini con me ogni giorno e mi imiti, giorno dopo giorno. La croce è uno strumento di morte, di condannato a morte, cioè mi segua sulla via dell'amore, dell'imparare a donarsi, mi segua giorno dopo giorno, si lasci indicare da me la vita, si lasci insegnare da me ad amare, si lasci dire da me la verità. Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perde, ma chi la perde per causa mia e del Vangelo la trova. Tutti vorremmo salvare la nostra vita, ma la vita la salviamo, o meglio, lasciamo che Dio la salvi se la sappiamo mettere nelle sue mani, se ci lasciamo guidare da Lui, se ci lasciamo salvare da Lui, se ci lasciamo guidare dal Vangelo nelle nostre scelte quotidiane, non se cerchiamo di salvarla a modo nostro, vivendo per noi stessi e con tutte le arrampicate libere possibili, ma se ci lasciamo salvare da Lui, se la perdiamo. Con Dio la vita la ritroviamo donandola. Concludo con un'immagine. Pensate al seminatore. Il seminatore, per un certo tempo, getta e perde il seme che ha tra le mani, ma è disposto a farlo, perché il seme, passando attraverso tutte delle fasi quasi di morte sotto il terreno, di quasi rivitalizzazione, di trasformazione, porti molto molto più frutto. Così è la vita, se la vogliamo salvare, se vogliamo che davvero porti frutto, c'è da metterla nelle mani di Dio e lasciare che sia gettata, che sia donata, seminata nel cuore di tante altre persone da raggiungere con parole e gesti d'amore. Allora sì, che la ritroveremo in eterno. Pace e bene.